Vieni a vedere Gesù. Uno studio condotto da Gianni Rigamonti.
Un abbraccio affettuoso a voi tutti che ascoltate. Oggi si fa largo uso di una frase, politicamente corretto. La useremo anche noi, inserendola nel contesto di un episodio di Gesù. Forse vale la pena spiegare il significato di queste parole, prima di andare avanti. Non è politicamente corretto ciò che va contro la sensibilità di qualcuno. Dire negro o handicappato non è politicamente corretto perché viene dato peso ad una differenza che deve essere considerata giustamente marginale. Il termine negro ha una connotazione dispregiativa, mentre handicappato, ad esempio, è fortemente limitativo. Non sempre Gesù, questo dobbiamo dirlo, non sempre è stato politicamente corretto, ma, come vedremo, quando le sue parole acquistano una connotazione, metto fra virgolette, dispregiativa, hanno come traguardo l'esatto contrario di ciò che sembrano affermare. Leggiamo perciò l'episodio di oggi. Ora esaminiamo l'episodio passo dopo passo. La prima frase che troviamo, le prime frasi che troviamo sono queste. Partito di là, Gesù si ritirò nel territorio di Tiro e Sidone. Ed ecco una donna cananea di quei luoghi venne fuori e si mise a gridare: «Abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è gravemente tormentata da un demonio». Ma egli non rispose parola. Gesù incontra una donna che aveva una figlia con un grave problema. Matteo ci ricorda che questa donna era cananea. E per avere una più esatta comprensione di ciò che è successo, dobbiamo sapere qualche cosa di più intorno al popolo dei cananei. Chi erano i cananei? Tra i figli di Noè, oltre Sem e Jafet, c'è anche Cam. Come vi ricordate, egli fu maledetto da suo padre perché lo aveva disonorato nell'occasione proprio in cui Noè si ubriacò. Questa maledizione si estese anche al figlio Canaan ed è da lui che originò il popolo dei Cananei, un popolo che si stanziò in quella località che prenderà il loro nome. Questa regione assumerà in seguito il nome di Palestina. Questo nome Palestina deriva da Filistei, altro popolo che si era stanziato in questa località. E proprio questo lembo di terra, ancora oggi fonte di tanta contesa, che il Signore promise ad Abramo e alla sua discendenza. Il popolo di Israele conquistò la terra promessa in una campagna militare guidata, condotta da colui che prese il posto di Mosè, Giosuè. I numerosi popoli residenti nella terra di Cana, una volta conquistati, una volta vinti, furono ridotti alla schiavitù, proprio come si usava appunto a quel tempo. La donna dell'episodio di cui ci stiamo occupando era una discendente dell'antico popolo dei Cananei. Questa lunga premessa è stata necessaria per comprendere meglio le parole di Gesù. Ora, per esempio, comprendiamo che con il termine figli Gesù indica le persone che sono definite nel versetto 24 come le pecore perdute della casa di Israele e i cananei sono i cagnolini. Questa donna, pur consapevole che stava parlando con un appartenente al popolo ebraico, da tale popolo era valutata con certo disprezzo, fa una precisa richiesta. La figlia era, come dice il testo, tormentata, gravemente tormentata da un demonio. Si trattava perciò di un problema serio che sicuramente pochi avrebbero potuto risolvere. Per rivolgergli questa richiesta, la donna aveva certamente sentito parlare del Rabbi Gesù e dei miracoli che egli aveva compiuto. Per questo motivo si rivolge a lui con fiducia. Alla fine dell'episodio la sua fede infatti viene lodata da Gesù. La donna grida la sua richiesta e fa appello alla pietà del Maestro. Non è arrogante, non pretende nulla. Ella è consapevole che se avrebbe avuto risposta positiva alla sua richiesta era solo per pietà. Esaminando bene l'episodio, noi noteremo che questa donna aveva tutte le carte in regola per ottenere ciò che desiderava. Ma Gesù tace. Perché tace? C'è una madre che supplica, una donna che grida aiuto e invoca la pietà di Gesù. Chi di noi non proverebbe pietà? Eppure Gesù non mostra apparentemente pietà per questa donna, forse perché era pagana, indegna della sua attenzione. Sappiamo però che altre volte il Maestro ha aperto il suo cuore anche alle persone più indegne. Perché allora Gesù tace? Quante volte, sì, quante volte anch'io ho sperimentato il silenzio di Dio? Quante volte l'ho supplicato di intervenire in un problema che mi stava a cuore? Il silenzio di Dio può essere angosciante, un macigno che ti schiaccia l'anima. Ho scritto una poesia a questo proposito. Quante volte, leggendo la Bibbia, ci troviamo davanti a degli episodi in cui degli uomini che Dio ha usato per portare avanti il suo piano di salvezza hanno sperimentato il suo silenzio. Asaf, Abacuc, Giobbe, Davide e chissà quanti altri. Nel momento di maggior bisogno, qualche volta, ci troviamo di fronte al muro del silenzio di Dio. Perché? Poi lo capiremo. Andiamo avanti nella lettura del testo. I suoi discepoli si avvicinarono e lo pregavano dicendo: «Mandala via, perché ci grida dietro!» Ma egli rispose: «Io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele». I discepoli intervengono: «Mandala via, perché ci grida dietro!» Le loro parole si possono interpretare in due modi. Primo: accontentala per favore, così ci lascerà in pace. Non è dignitoso per noi avere tra i piedi questa donna che piange e grida disperata. Oppure, seconda opzione: scacciala, scacciala via. Non è degna che tu l'ascolti, perché è una pagana. Gesù risponde ai discepoli, ma ancora una volta le sue parole ci sconcertano. Nella sua risposta, infatti, egli ricorda lo scopo della sua venuta, che secondo il testo era limitata al popolo di Israele. La donna, perciò, non rientrava nella sua sfera d'azione. Poteva tranquillamente andarsene, perché lui non avrebbe acconsentito alla richiesta di un intervento miracoloso. Parole dure, sprezzanti, senza un briciolo di compassione, apparentemente. Infatti, era proprio così. Siamo sicuri che la frase debba essere letta in questo modo? Aspettiamo ancora un po', poi capiremo. Ritornando un pochino indietro nel tempo e anche tra le pagine della Bibbia, andando proprio all'origine, noi troviamo queste espressioni molto significative. Poi Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo», eccetera, eccetera. Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Dio creò l'uomo a sua immagine, un'immagine a lui somigliante. Ogni persona appartenente all'umanità ha in sé questa immagine di Dio. Non sappiamo bene a che cosa si riferisca questa immagine, appunto. Sappiamo per certo che non si tratta dell'aspetto fisico, perché Dio è spirito, ossia un essere incorporeo. Però è un dato di fatto: noi siamo a immagine di Dio. Bianchi, neri, gialli e rossi, tutti indistintamente immagine di Dio. Il peccato, pur avendo sfregiato questa immagine, tanta da renderla quasi irriconoscibile, non l'ha distrutta però. Ed è questa immagine che continua a dare dignità all'uomo. La persona umana ha una speciale dignità in ciò che è e non in ciò che fa o possiede. Una verità questa che non dobbiamo mai dimenticare, che dobbiamo sottolineare, dato che la società di cui facciamo parte si avvia ad essere sempre più multietnica e multiculturale. Anche la diversità religiosa non deve creare distinzioni, non crea distinzioni, nel senso che un appartenente ad una religione piuttosto che a un'altra non possiede una minore o una maggiore dignità. Ci tengo a precisare che non penso che tutte le religioni siano ugualmente vere, altrimenti non sarei qui a parlarvi di Cristo, ma che non è la religione a dare dignità all'uomo. Questa è frutto dell'immagine di Dio, quell'immagine impressa in lui. Gandhi ha scritto: «Se non riuscite a rendervi conto che la fede altrui è altrettanto vera della vostra, quantomeno dovreste sentire che gli altri uomini sono altrettanto veri di voi». La prima frase, la prima parte della frase crea chiaramente qualche perplessità, ma sono perfettamente in linea sulla seconda parte. Gli israeliti al tempo di Gesù dividevano il mondo in due parti: il popolo ebreo da una parte e gli altri, quelli che chiamavano con un termine ebraico i Goim. Al popolo eletto Dio aveva consegnato i suoi oracoli, la sua verità, la sua legge, e lo ha mantenuto in vita miracolosamente, nonostante i continui attacchi dei nemici. Agli altri era assolutamente vietato l'ingresso al Tempio, anche dopo aver accettato la fede ebraica. L'etnia, perciò, era più importante della fede stessa. Parlando del popolo al quale egli stesso apparteneva, Paolo afferma: ai quali israeliti appartengono l'adozione, la gloria, i patti, la legislazione, il servizio sacro e le promesse, ai quali appartengono i padri e dai quali proviene secondo la carne il Cristo, che sopra tutte le cose, Dio benedetto in eterno. Amen. E troviamo questo nella lettera ai Romani. Non è cosa da poco. Certamente Dio nella sua sovranità aveva fatto dei discendenti di Abramo il suo popolo peculiare, la pupilla del suo occhio, questa è un'espressione che troviamo in Deuteronomio. Ma il popolo doveva essere strumento attraverso il quale la sua verità, la verità di Dio, doveva raggiungere anche gli altri popoli. Troviamo delle parole bellissime, molto significative nel Salmo 67. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Faccia egli risplendere il suo volto su di noi, affinché la tua via sia conosciuta sulla terra e la tua salvezza fra tutte le genti. Ti lodino i popoli, o Dio, tutti quanti i popoli ti lodino. Le nazioni gioiscano ed esultino, perché tu governi i popoli con giustizia, sei la guida delle nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, o Dio, tutti quanti i popoli ti lodino. Dio il Signore non è mai stato esclusiva proprietà di nessun popolo, e il distinguo fortemente marcato dai giudei poneva di fatto gli altri popoli in una condizione di inferiorità. Torniamo al testo. La donna venne e gli si prostrò davanti. Fede o cocciutaggine? E il diaframma che le divide, che divide la fede dalla cocciutaggine, è stessissimo. La donna, per amore del figlio, non recede nelle sue intenzioni, scavalca il silenzio di Gesù, va oltre la dichiarazione che la poneva fuori dal suo raggio d'azione. Dopo il pianto e il grido accorato e la richiesta di pietà, ora la cananea passa l'azione, si prostra. Il suo è un gesto eloquente, più di tante parole. L'atto è accompagnato da uno SOS. Signore, aiutami. Occorre avere un cuore duro come la pietra per non rispondere ad una simile richiesta. La risposta arriva, la risposta di Gesù, ma arriva dura e sprezzante, come più di prima. Non è bene, dice Gesù, prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini. A questo punto, miei cari che mi ascoltate, a questo punto o cerchiamo di capire il comportamento di Gesù, magari facendo una lettura tra le righe, oppure lasciamo il Maestro e ce ne andiamo per conto nostro. Giovanni nel suo Vangelo racconta che in un'altra occasione molti dei discepoli di Gesù, lo metto fra virgolette, se ne sono andati affermando che il parlare di Gesù era troppo duro. Però noi tentiamo la strada di capire Gesù, di capire il suo comportamento, di capire le sue parole. Il termine cani era usato sovente dagli ebrei per indicare i gentili, ossia i non ebrei. Questi animali, i cani, erano considerati creature fra le più disprezzate, insolenti e meschine. E c'è un passo in Apocalisse 22:15 che ci dà un'idea di questo. Questa donna cananea apparteneva a questa categoria di persone. Gesù, usando un termine più gentile e affettuoso, non cani ma cagnolini, cuccioli, vuole raggiungere un traguardo: i cuori della donna e di chi era presente. Il distinguo netto e radicale degli israeliti si smorza, si affievolisce. È vero, Israele è il popolo di Dio, quel popolo che Dio si è scelto per portare avanti i suoi piani, ma gli altri non vanno disprezzati né scansati, ma amati ed aiutati, appunto, come i cuccioli. La donna, ciò che dice la donna adesso è qualcosa di straordinario, ascoltate. La donna disse: dici bene, Signore, eppure anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le disse: donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come vuoi. e da quel momento sua figlia fu guarita. Il traguardo che Gesù aveva in mente di raggiungere è subito raggiunto. La donna, sentendosi rivolgere l'appellativo affettuoso di cucciolo, non si sente emarginata, odiata, accetta la sua posizione e da questa posizione fa la sua richiesta. La cananea riceve quanto richiesto e in più la lode del maestro. Donna, grande la tua fede, ti sia fatto come tu vuoi. Anche con me il Signore ha agito spesso in questo modo. È sicuramente da rilevare la reazione della donna alla frase di Gesù. Non si sente offesa dalle parole di Gesù, anche perché in quell'espressione cagnolini, cuccioli, c'è sicuramente tanto affetto. Ma accetta la differenza posta in evidenza dal maestro. La donna prende per vero ciò che il Signore dice di lei, e questo è forse il primo ostacolo che l'uomo deve superare per entrare in una relazione vera con il Signore: accettare, prendere per assolutamente vero ciò che Lui pensa di noi. Sappiamo che l'umiltà è un elemento indispensabile per accostarci a Dio, però, purtroppo, spesso si ha un'idea sbagliata di questa virtù. La vera umiltà non consiste in atti di umiliazione, ma nell'accettare la valutazione divina, e questa ci conduce ad una sana consapevolezza di sé. Umiltà, qualcuno ha scritto, umiltà significa amare se stessi e apprezzare i complimenti altrui senza il bisogno di dimostrare il proprio valore a Dio, a se stessi e agli altri. Una sana stima di sé cristiana ha il suo saldo fondamento nella consapevolezza di essere accettati, amati e apprezzati da Dio stesso. Ciò genera in noi un'umiltà che nasce dalla gratitudine per la sua grazia immeritata, che viene da Dio stesso. Sentimenti di inferiorità, di insicurezza, di inadeguatezza non vengono da Dio, ma da Satana, e sono una contraffazione dell'umiltà genuina. L'orgoglio, che è il contrario dell'umiltà, non è amore per se stessi, come non lo è l'egoismo, ma una valutazione disonesta di sé, errata. L'umiltà non è mai egocentrica, come lo sono l'orgoglio e l'egoismo, perché accetta come centro della propria vita la valutazione di Dio e il suo amore. È vero, dice la donna, appartengono a quel popolo che tu definisci cagnolini, ma anche i cuccioli hanno diritto di mangiare, anche se si tratta di briciole. Un ultimo pensiero. La guarigione della donna è anche simbolo di una verità che la trascende. Il cristianesimo è una fede che non può essere circoscritta a un popolo o a un'etnia, è per tutti e per ogni tempo. L'universalità del cristianesimo è fortemente evidenziata prima da Gesù, pensate la guarigione di questa donna, non appartenente al popolo di Israele, la guarigione del lebbroso samaritano, la parabola del buon samaritano, eccetera, mettono proprio bene in luce questa verità. E poi dagli apostoli. Paolo parla dell'abbattimento di quel muro di separazione, e troviamo questo nella lettera agli Efesini, quel muro di separazione che, come abbiamo visto, era decisamente evidenziato, sottolineato dai giudei. E Gesù, e Paolo, scusate, afferma in maniera decisa: non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né schiavo né femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. Un passo della lettera ai Galati. Ogni barriera razziale, sessuale e di ceto sociale viene abbattuta, e in Cristo ogni uomo è riconciliato con Dio e con il prossimo. Anche per oggi siamo arrivati alla conclusione. Spero che vi abbia aiutati ancora a conoscere un po' di più quel Gesù che vogliamo tutti quanti noi amare e servire.